Si comincia questa sera alle 20.45 con Roma-Genoa, trasmessa da DAZN e Sky. Per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Genoa Franco Avanzini.
Punti nelle ultime sei partite. Con Ranieri la Roma è tornata a marciare a un ritmo accettabile, seppur non spettacolare, e nelle ultime quattro gare è in perfetta media inglese, con vittorie in casa e pareggi fuori sui campi di Milan e Bologna. Stasera all'Olimpico arriva il Genoa e per i giallorossi l'obbligo è quello di vincere per mantenere il proprio passo. Per farlo il tecnico giallorosso si affiderà a quella che è ormai la formazione tipo, col solito dubbio sull'undicesima maglia. In porta andrà Svilar, con Mancini, Hummels e Ndicka a proteggerlo. Salemakers e anche Ligno saranno gli esterni, con Paredes e Koné in mezzo. Cristante è ancora out dai convocati. Davanti, come al solito, maglie certe per Dybala e Dovbyk, con Pisilli che stavolta è in vantaggio su Pellegrini ed El Shaarawy in quello che sarebbe più un 3-5-2. Non è da escludere però che il 61 e il capitano giochino insieme, con Koné che potrebbe usufruire di un turno di riposo.
Giocare tranquilli sapendo di non avere nulla da perdere. Il Genoa questa sera a Roma può pensarla così, in uno stadio dove non ha mai vinto nella sua storia, contro una compagine che si è ripresa grazie alla saggezza di mister Ranieri. I Liguri proveranno a proseguire nella striscia positiva che ha portato nelle ultime tre gare due successi ed un pareggio. Mi servirà però non potrà contare sul faro di centrocampo Milan Badel, infortunato, un problema senza una vera e propria alternativa. L'allenatore francese dovrà cambiare qualcosa e le novità potrebbero essere un paio, oltre ad un cambio di modulo passando dal 4-3-3 al 4-4-2. In mezzo spazio a Mazzini, che ben si è comportato quando è andato in campo, e sulla fascia sinistra non Miretti ma un altro giovane promettente come Cassa davanti a Martin. Per il resto non dovrebbero esserci variazioni di sorta, con una linea difensiva a 4 confermata e con Pinamonti affiancato da Tosby in zona offensiva. Ma ecco il possibile schieramento: le ali dei Winterbani, Vasquez, Martin, Zanoli, Frendrup, Mazzini, Cassa, Pinamonti, Torsby. Studio.
Stefano Palomeni, Roma-Genoa, tra sfida tra due tecnici che hanno trasformato queste squadre, come finisce?
Il mio pronostico di Roma-Genoa è 1, vince la Roma.
E andiamo a sabato, ore 15, con Bologna-Monza. Per il Bologna Leonardo Bosello, per il Monza Federico Ferrario.
Mi auguro che questa sintonia non finisca mai, sono felicissimo di tutto quello che stiamo attraversando. Queste le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Monza, domani alle 15 allo stadio Renato Dall'Ara, dove i rossoblu cercano i tre punti dopo l'ottimo pareggio di mercoledì sera a San Siro contro l'Inter. Tornerà dalla squalifica Lukumi, infortunato ancora Ebischer, mentre sono rientrati in gruppo e Lazzuzzi e Cambiaghe, che però arrivano da infortuni di diversi mesi e molto probabilmente non saranno nemmeno in panchina. Probabile 4-2-3-1 quindi per Vincenzo Italiano. In porta dovrebbe andare Ravaglia, difesa 4 da destra a sinistra, con Posch, Boukema, Lukumi e sulla sinistra Miranda. In mezzo al campo Freuler e probabilmente Pobega. I tre dietro la prima punta potrebbero essere Orsolini, Ferguson e Dominguez. In avanti Dallinga, in vantaggio nel ballottaggio con Santi Castro.
Il Monza intravede la luce dopo il primo successo casalingo dell'anno contro l'ex Raffaele Palladino, che permette al Monza di arrivare a quota 13 in classifica e sperare in una rimonta che fino a una settimana fa sembrava ormai impossibile verso la salvezza, una rimonta che dovrà per forza di cose passare anche dalla prossima sfida fuori casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una delle squadre più in forma del campionato. E il Monza lo andrà a fare con tante defezioni a livello di formazione, lo andrà a fare con il solito 3-4-2-1 che poi all'occorrenza può trasformarsi in 4-4-2 con Turati fra i pali, in difesa Izzo, Andrea Carboni e D'Ambrosio fuori per infortunio sia Caldirola che Pablo Marì, a centrocampo Bondò e Bianco saranno i due perni, sulla fascia di destra Pedro Pereira, sulla sinistra Kpak Pro adattato ma che ha dato grandi risposte contro la Fiorentina. L'attacco a tre sarà composto da Maldini, Caprari e Milan Djuric. Studio.
Stefano Palomeni, Bologna-Monza.
Pronostico di Bologna-Monza è 1.
E andiamo al primo big match del sabato alle ore 18. Juventus-Milan. Per la Juventus Camillo De Michelis, per il Milan Antonello Gioia.
La Juventus il 18 gennaio si troverà di nuovo di fronte al Milan a poco più di 15 giorni dalla bruciante sconfitta in Supercoppa. I bianconeri avranno voglia di fare bene e soprattutto vorranno dare seguito alla buona prestazione offerta contro l'Atalanta, ma con la speranza stavolta di vincere. Thiago Motta per questa sfida ritrova Dusan Vlahovic e potrà contare sul nuovo acquisto Alberto Costa, mentre per Randal Kolo Muani bisognerà attendere che si sistemino alcune pratiche burocratiche. Sarà invece assente Francisco Consensao, che non è ancora al meglio. La Juventus contro il Milan quindi ripartirà dal 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio, in difesa sulla destra toccherà a Savona, in mezzo spazio a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra giocherà Cambiaso, che non sembra essere distratto dalle voci di mercato che lo vorrebbero al Manchester City. A centrocampo non dovrebbero esserci cambi e ci saranno Locatelli e Thuram, con Douglas Luiz e McKennie in panchina. Sulla tre quarti a destra sarà confermato Yıldız, in mezzo si muoverà con Meyners, mentre sulla sinistra il dubbio è tra Nico Gonzalez e Mbangula. In attacco ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic.
Dopo la prima vittoria in campionato per Sergio Consensao, il tecnico rossonero dovrà subito confrontarsi con un big match, la seconda sfida alla Juventus in 20 giorni dopo quella in Supercoppa italiana, e con una nuova emergenza infortuni, perché a Como si sono fatti male Morata, Ciao e Pulisic, e nessuno dei tre, Morata anche per squalifica, sarà disponibile domani per la trasferta agli Allianz Stadium. Formazione quindi di fatto obbligata, perché a parte i tre citati mancherà anche Chukwueze, manca Okafor, manca Loftus-Cheek, e di fatto davanti c'è poca scelta. Dietro i soliti: Maignan in porta, Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo Fofana, Reinders più Musa, che vince il ballottaggio con Bennacer. Davanti, come detto, non ci sono molte alternative. Leao per forza sulla sinistra, l'ha adattato Alex Jimenez sulla destra, e davanti tocca ad Abraham. Di fatto l'unica alternativa offensiva davanti sarà Francesco Camarda. È così che arriva il Milan alla super sfida con la Juve. Studio.
Super sfida, come diceva Antonello Gioia. Allora, come finisce, Stefani Palomeni, Juventus-Milan?
Il mio pronostico di Juventus-Milan è 1.
Sempre sabato 20:45, senza soluzione di continuità, perché c'è Atalanta-Napoli. Per l'Atalanta Patrick Iannarelli, per il Napoli Fabio Tarantino.
L'Atalanta torna in campo dopo l'1-1 contro la Juventus. Al Gavi Stadium di Bergamo arriverà il Napoli, altro scontro diretto per la squadra di Giampiero Gasperini, che vuole rimanere nelle prime posizioni. Non ci sarà Kolasinac, squalificato per somma d'ammonizioni, chiaramente non ci sarà Kostyanou, che si è fermato per un problema muscolare. Probabilmente si tornerà sul mercato per capire come e se sostituire il giocatore. Assente ancora Cuadrado, problemi muscolari per il colombiano. Invece ha recuperato Retegui, che è tornato già contro la Juventus ed è tornato anche a segnare, una buona notizia per il tecnico di Grugliasco. Da capire se ci sarà la stessa mossa dell'andata, senza Retegui, appunto, con De Ketelaere, Lookman e Pasaric. Vista la situazione, probabilmente l'italo-argentino partirà dal primo minuto. Pochi cambi per quanto riguarda il resto della formazione, con Deron Ederson in mezzo al campo, Bellanova, Zappacosta o Ruggeri sulla corsia sinistra, e poi in difesa Scalvini, Jim City e Ian davanti a Marco Carnesecchi.
La gara contro l'Atalanta per il Napoli sarà la seconda di fila senza Kvyat Kvaratskhelia, l'ex stella ormai del Napoli, diretto al Paris Saint-Germain. Gli azzurri lo dovranno dimenticare, ma in attesa di capire quello che accadrà sul mercato, Antonio Conte si concentra su quelle che saranno le scelte del campo per gli azzurri, scortati dall'affetto, dalla passione di migliaia di tifosi che hanno abbracciato la squadra all'esterno dell'aeroporto di Capodichino prima della partenza per Bergamo. Contro l'Atalanta, distante 4 punti in classifica, ritornerà Olivera a sinistra, Napoli con il classico 4-3-3 con Meretti in porta, con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus ancora al posto dell'infortunato Buongiorno, a centrocampo lo Bottega con Anguissa e McTominay, in attacco senza Kvara ci sarà come sempre Politano a destra, Davide Neres a sinistra, al centro dell'attacco Romelu Lukaku. Studio.
Mamma mia, che partita, sfida scudetto, come finisce, Stefani Palomeni?
Bergamo secondo me sarà pareggio, quindi il mio pronostico per Atalanta-Napoli è X.
Dopo un sabato pomeriggio bollente, la domenica alle 12:30 nel lunch match parte subito forte la Fiorentina di Palladino contro il Torino di Vanoli. Per la Fiorentina Dimitri Conti, per il Torino Emanuele Pastorella.
Palladino vuole portare la Fiorentina fuori dalla crisi di risultati in cui è incappata a partire dal mese di dicembre. L'occasione la porta la sfida contro il Torino al Franchi. Possibile che cambi qualcosa anche a livello tattico, ma anche che riparta dal 4-2-3-1, magari declinandolo in un 4-3-3 tra i pali De Gea, davanti a lui Dodò e Gosens sulle fasce con Comuzzo e Ranieri al centro, in mediana Adli certo di un posto, Folorunscio scalpita per l'esordio da titolare, nella tre quarti Beltran favorito rispetto a Gudmundsson, Sottile e Colpani sulle fasce con possibile sacrificio del secondo in caso Palladino opti per un centrocampista in più, che a quel punto potrebbe essere Richardson, così come Mandragora, prima punta Moise Kean.
Il Torino va in casa della Fiorentina a caccia di altri risultati positivi dopo la buona prestazione offerta nel derby contro la Juventus. Vanoli pensa di confermare ancora il 4-2-3-1 con Vojvoda a destra, Sosa a sinistra e Maripane e Coco in mezzo davanti al portiere Milinkovic-Savic. A centrocampo la coperta è corta perché Ilic è infortunato, Linetti è squalificato, quindi a disposizione dell'allenatore restano Ricci e Tamezze con Gineitis che prova a recuperare almeno per la panchina. Sulla linea di tre quarti dovrebbero giocare ancora Lazzaro, Vlasic e Caramò, confermato sulla linea appunto di tre quarti. Davanti l'unica punta dovrebbe essere ancora lo scozzese Che Adams, che va a caccia di un gol in trasferta contro i Viola. A voi studio.
Partita delicata, Stefano Impallamani, Fiorentina-Torino.
Vedo un pareggio anche al Franchi, dunque Fiorentina-Torino, il mio pronostico è X.
Ore 15, domenica, Parma contro il Venezia. Per il Parma Tommaso Rocca, per il Venezia Daniele Najar.
Lo scontro di domenica al Tardini contro il Venezia è cruciale per il Parma. Soprattutto alla luce della sconfitta di Genova, la squadra di Pecchia non può più permettersi errori. C'è però da registrare l'ennesima assenza. Infatti contro il Grifone si è fermato Balog per un problema al polpaccio e quindi Pecchia perde uno dei perni del suo reparto arretrato. Al suo posto però potrebbe toccare subito al nuovo acquisto Vogliacco, arrivato in settimana e pronto subito a dare il proprio contributo. In alternativa sarà Del Prato a scalare di fianco a Valenti, lasciando la fascia destra ad Ainò, mentre a sinistra è certo del posto in ogni caso Valeri. A centrocampo si avvicina al recupero di Estevez e arrivano buoni segnali anche per quanto riguarda Bernabé, ma domenica dovrebbe essere confermata la coppia Keita-Hernani, con Som che viene schierato nuovamente in posizione di trequartista. A destra rimane da valutare la situazione di Dennis Mann. Il rumeno ha avuto un problema alla schiena a inizio 2025 che lo ha frenato e adesso è anche al centro di voci di mercato. Pecchia spera di poter puntare su di lui, ma in alternativa si tiene pronto Cancellieri. Confermato invece a sinistra Miaila, così come Bonnini nel ruolo di prima punta.
Una corsa contro il tempo, quella che sta facendo il Venezia per avere almeno in panchina Alessio Zerbin nella sfida a salvezza contro il Parma, dopo aver ottenuto l'ok al trasferimento da parte del Napoli. Una situazione poi di piena emergenza per Di Francesco tra difesa e centrocampo, nel reparto arretrato da valutare le condizioni dei vari Altare, Scintiana e Sagrado, così come in mediana quelle di Duncan e Cernigoi tornati a disposizione ma che hanno lavorato a parte in questi giorni. Assente poi anche il lungodegente Svoboda, così come il vice capitano Zampano, squalificato. Davanti a Stankovic verrà adattato probabilmente Aps a fare il braccetto sinistro di difesa, con Sverco dirottato al centro e Izes sul centro-destra. In mediana straordinari per Nicolussi Caviglia in regia, con Busio e uno tra Condé e Dumbia a completare il reparto. Ellerson verrà chiamato anche lui ad adattarsi, probabilmente agirà sulla fascia destra al posto di Zampano, con Carboni sulla sinistra. Davanti spazio ai soliti Oristanio e poi Ampalo. A voi studio.
Partita delicatissima, Parma-Venezia, come finisce?
Sì, è vero, una partita molto delicata, Venezia rimaneggiato, però punto sul Venezia, quindi colpo al Tardini, Parma-Venezia segno 2.
Ore 15, altro big match per la zona salvezza, Cagliari-Lecce per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia per il Lecce, Lucio Marinucci.
Dopo le due trasferte di Monza e Milano che hanno portato nelle casse la bellezza di 4 punti, il Cagliari torna tra le mura amiche dell'Unipol Domus con l'obiettivo di battere il Lecce. L'occasione ghiotta perché un'eventuale vittoria consentirebbe alla squadra rossoblu di scavalcare proprio i salentini e di uscire per la prima volta in questo campionato dalla cosiddetta zona rossa. Davide Nicola non cambia, 4-2-3-1 con Caprile in porta, il neo acquisto, e che acquisto considerato il suo esordio presso la Scala del Calcio. Zappa è rientrante, Mina, Luperto e Obert in difesa, Makumbu è a dopo, la coppia di mediani, tre centrocampisti avanzati con un Zortea in grandissima forma, Viola e il giovanissimo e altrettanto sorprendente Felici alle spalle di Piccoli. Di fronte un Lecce che negli scontri diretti quest'anno ha fatto molto molto bene e tra i tifosi rossoblu risuona ancora la vecchia frase di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce ed ex del Cagliari: la dignità non ha prezzo.
Torna in campo il Lecce domenica alle ore 15 in trasferta a Cagliari, un altro crocevia importante per la salvezza, ha una possibilità di dare continuità ai 3 punti pesanti ottenuti nella partita contro l'Empoli. Ancora lunga la lista di indisponibili per Marco Giampaolo, non ci sono i vari Gaspar, Banda, Rafià e Gallo, Berisha rimane in dubbio per la contrattura alla coscia, ma anche lui va più verso il forfait che verso la conferma. Per il resto il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3, in porta Falcone, i 4 di difesa Gilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu, a centrocampo invece Koulibaly, Pierre e Helgason, davanti Tete Morente, Krstovic. L'unico vero ballottaggio è sull'out di destra con Pierotti leggermente in vantaggio rispetto a Carlson, che dopo essere subentrato nelle ultime due sfide vuole provare ad insidiare Pierotti per partire per la prima volta dal primo minuto. Per il resto tra i convocati nessuno squalificato o diffidato.
Altra partita per la zona calda della classifica, come finisce Cagliari-Lecce?
Sono obbligatori 3 punti per i padroni di casa, dunque vittoria del Cagliari. Il mio pronostico per Cagliari-Lecce è 1.
Ore 18, domenica, con Baroni, la Lazio che tornano a Verona, anzi Baroni torna a Verona, allora per il Verona Francesco Galbagni, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Partita per la nuova proprietà in casa Hellas Verona, che dopo il passaggio delle quote da Maurizio Setti al fondo statunitense Presidio Investors ospiterà la Lazio dell'ex Marco Baroni domenica sera al Bettegodi. Paolo Zetti ritroverà sia Jackson Chachua che Suat Sardar, dovrebbe andare a schierare sia l'esterno francese che il centrocampista tedesco nell'undici titolare, che sarà come di consueto il 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, Davidovic, Coppola e Ghilardi, i tre della linea difensiva, poi appunto Chachua a destra, Lazovic a sinistra, in mezzo al campo Serdar con Duda, mentre per quanto riguarda il tridente offensivo si va verso la conferma della rodata coppia composta da Suslov e Sar in mediana a supporto del riferimento offensivo che sarà il danese Kasper Tengstedt.
Ha bisogno di trovare una vittoria al suo ritorno a Verona da ex Marco Baroni. La sua Lazio non vince da 3 partite e il tecnico biancoceleste vuole una reazione che possa ridare slancio alle ambizioni da Champions della Lazio. In quel di Verona non ci saranno i godeggenti Lazzari, Patrick e Vesino, tutti e 3 out almeno fino a febbraio. A loro si aggiungono lo squalificato Ciao Knight e Gianni Noslin, ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo obbliga a saltare la sfida da ex. Preoccupano meno le condizioni di Zaccagni, che però non si è allenato durante la settimana e sarà convocato, ma sarà disponibile solo per la panchina. Davanti a Provedel, dunque, linea difensiva 4 con Marusic e Tavares sulle corsie e la coppia centrale composta da Gile e Romagnoli. Davanti a loro solito duo di centrocampo con Rovella al fianco di Guendouzi sulla tre quarti. Conferme per gli esterni visti con il Como, Isaksen sulla destra e Dele Bashiru come ala sinistra, con il acquisto Ibrahimovic che potrà entrare a gara in corso. Torna in attacco la coppia di Akas e Janos con l'ex salernitano ad agire da trequartista alle spalle dell'argentino. A voi studio.
Come finisce Verona Lazio, Stefano Palomeni?
Sarà una partita difficile per la Lazio, partita molto equilibrata. Il mio pronostico per Verona Lazio è X.
20:45, domenica si chiude con i campioni d'Italia dell'Inter che affrontano l'Empoli in casa. Per l'Inter Ivan Cardia, per l'Empoli Simone Galli.
Continua l'emergenza per Simone Inzaghi, che peraltro non sarà in panchina contro l'Empoli per squalifica dopo l'ammonizione rimediata nell'ultima di campionato contro il Bologna. Mancheranno, oltre a Bissek e Çalhanoğlu, anche Correa e Frattesi, vittima di un affaticamento oltre che delle voci di mercato. Torneranno a disposizione Acerbi, che partirà dalla panchina, e Mkhitaryan, per il quale c'è la tentazione di schierarlo dall'inizio. In difesa si rivedrà Pavard con De Vrij e Carlos Augusto favorito su Bastone, che necessità di rifiatare, davanti a Sommer ovviamente. Sulla destra Darmian dovrebbe rilevare Dumfries, a sinistra Di Marco, in mezzo al campo appunto il tema è Mkhitaryan. Se giocherà l'armeno, traslocherà Zielinski in regia al posto di Aslani, con Barella a completare il reparto. Davanti ci saranno Marcus Thuram e Lautaro Martinez.
Per la difficile sfida contro l'Inter a San Siro, D'Aversa potrebbe ripresentare Vasquez in porta, in questo caso sarebbe Seghetti a cedergli il posto. Difesa collaudata con il trio Goglicizze, Ismaili e Viti, mentre a centrocampo sulle fasce agiranno come sempre Jasi a destra e Pezzella a sinistra. Non ci sarà Angiorin in mediana, quindi il suo posto potrebbe essere preso da Henderson. Insieme a lui dovrebbero esserci Grassi e molto probabilmente Malè, che comunque si contende una maglia con Cacace. Destinato almeno inizialmente alla panchina, Fazzini al centro di voci di mercato. Mentre in attacco verrà riposta la coppia composta da Colombo ed Esposito, vista anche l'infortunio occorso a Solbakken, che sarà fuori anche per questa partita. Studio.
Inter-Empoli, Stefano Impalomeni.
Vittoria per l'Inter, il mio pronostico è 1.
Chiudiamo con il match di lunedì sera alle 20.45, Como-Udinese. Per il Como Mario Molteni, per l'Udinese Davide Marchiol.
Non c'è più tempo da perdere per il Como di Mister Fabregas dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Lunedì sera gli azzurri sono chiamati a Senigallia ad ottenere 3 punti importantissimi contro i bianconeri dell'Udinese. La classifica necessita di ossigeno e i ragazzi azzurri lo sanno bene. La società si è già mossa alla grande sul mercato e i nuovi arrivati Butez, Diao e Cacré si sono già presentati con ottime prestazioni. In attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, l'allenatore azzurro ha già pronte molte scelte. Proviamo quindi ad abbozzare la formazione che affronterà l'Udinese. In porta Butez, la linea difensiva composta da Kempf, Goldaniga, Van der Brandt e Dossena. In mezzo al campo molte sono le variabili e cominciamo a dire dalla conferma della coppia Engeler da Cugna, che si sono comportati molto bene negli ultimi tempi, però c'è Maxi Perrone che scalpita per poter entrare. In avanti è forte il dubbio di avere dall'inizio la possibilità di schierare Nico Paz. Probabilmente il mister opterà per Fadera, Cacré, Diao e Cutrone.
L'Udinese si prepara alla trasferta di Como dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro l'Atalanta, e lo farà con Lorenzo Lucca in più. L'attaccante ha scontato il turno di squalifica, ma con un Eizibue in meno. L'esterno olandese di origini nigeriane si è fermato per un problema muscolare. Il dubbio principale riguarda l'utilizzo del tridente, vista la forma mostrata da Sanchez contro l'Atalanta, e il dubbio verrà sciolto da Runjic solo in questi ultimi giorni di preparazione. Si va verso quindi la riconferma ovviamente della difesa 3 con Sava in porta, Christensen a destra, Biola al centro e Sole a sinistra. Sulla catena di destra ci andrà Rui Modesto, principale candidato a sostituzione di Eizibue. A sinistra ballottaggio Camara, Zemura, con Hassan El Camara in leggero vantaggio, Kastrom in cabina di regia con Pajero e Lovic mezzali. Per ora coppia d'attacco Toven, Lucca, ma attenzione alla carta Sanchez. Studio.
Chiudiamo con questo pronostico, Como Udinese, Stefano Impalomeni.
Chiudiamo con la vittoria del Como, secondo me vincerà il Como, dunque segno 1 tra Como e Udinese.
Questa era l'ultima partita della 21ª giornata di campionato, allora termina qui il Giro dei Campi.